dei scenari allucinatori ad un approccio generativo, no? Cioè dove l'immagine è quasi l'esito, il sintomo di un'esperienza allucinatoria dell'artista per certi aspetti, sia in senso lato che in senso magari a volte invece letterale. Vorrei chiedere a Cristina Becchio se ha qualche suggestione, qualche riflessione da proporci.
La riflessione che facevo è proprio in continuità con quello che il professor Alovisio sta dicendo adesso, cioè che siamo passati, nella relazione del professor Picci, quello che abbiamo visto è come il cinema rappresenta l'allucinazione. Qui siamo di fronte ad un'appropriazione di quello che è il linguaggio dell'allucinazione da parte del cinema. E questo è estremamente interessante. Non è una semplice rappresentazione dell'allucinazione, ma un'appropriazione di quelli che sono elementi dell'allucinazione all'interno di quello che è il linguaggio del cinema. In questo senso, forse più che parlare di indipendenza dallo stimolo esterno, perché da un punto di vista diciamo strettamente percettivo, in questo caso non sarebbe corretto parlare di indipendenza dallo stimolo esterno. Evidentemente c'è uno stimolo esterno che è alla base della nostra percezione. Quello che sembra caratterizzare caratterizzava sia il primo che il secondo corto che abbiamo visto, è una indipendenza, uno sganciamento da quella che è l'ontologia della percezione, tra virgolette, normale. Quello che abbiamo visto sembra prescindere da quelle che sono le regole della percezione del mondo mesoscopico in cui siamo immersi. Il primo corto, per esempio, mostrava una serie di violazioni di quella che tecnicamente si chiama permanenza dell'oggetto. Nella realtà mesoscopica, così come la conosciamo, gli oggetti non appaiono e scompaiono improvvisamente, cosa che invece avveniva nel primo corto. Il secondo corto mi ha ricordato un altro tipo di esperienza allucinatoria che descrivono alcuni pazienti affetti per esempio da una sindrome che prende il nome da colui che l'ha descritta, la sindrome di Charles-Bonnet. Venivano descritte esplosioni di colori e suoni. Questo secondo corto mi è piaciuto molto, mi ha fatto pensare alla difficoltà che questi pazienti hanno nel descrivere la propria esperienza allucinatoria, proprio perché si sgancia da quelle che sono le regole della percezione normale. Questo corto forse offre un linguaggio stesso all'allucinazione che altrimenti non può essere descritto.
Grazie Cristina. Ci sono delle domande, delle osservazioni da parte del pubblico, sulla scia di quanto appunto è stato detto da Tony?
La mia è un piccolo rilievo e una curiosità che probabilmente Tony D'Angela saprà togliermi, e veramente è stato moltissimo questo passaggio dal regime della possibilità di rappresentazione dell'allucinazione che è presente nel cinema tout court, ma anche nel primo corto, in cui vediamo ancora delle immagini che hanno un'indizicalità abbastanza forte, e c'è tutto un lavoro sulla simbologia, tra l'altro molto sul simbolismo e sulle immagini della cabala, per esempio, che sono molto interessanti. Mi è piaciuto però soprattutto nel secondo lavoro questo passaggio forte al, come viene rilevato, per il fatto che questi artisti a un certo punto si appropriano degli stati di allucinazione rappresentandoli nelle forme che abbiamo visto. E mi chiedo se questo, soprattutto il secondo lavoro, non possa essere letto non solo come un'appropriazione da parte dell'artista di uno stato di alterazione della percezione, di uno stato allucinato, ma come un mezzo per produrre in chi vede l'allucinazione, e dunque se questi lavori erano anche proiettati in determinati contesti che volevano favorire questi stati progressivi di alterazione della coscienza, come immagino che sia. Molto spesso c'è tutto sicuramente anche un lavoro molto interessante sul sonoro, e molto spesso immagini di questo tipo vengono legate anche in quel periodo ai concerti dove venivano proiettate o diapositive o filmati, che ovviamente cercavano di allargare la coscienza. È interessante non solo da questo punto di vista, secondo me, la produzione artistica del film, ma anche il contesto in cui questo poi viene fruito. Era giusto una nota, un rilievo.
Grazie Fabio. Altre domande, osservazioni?
Sì, solo una puntualizzazione, nel senso che si tende a volte a confondere un disturbo del qualitativo della coscienza con un disturbo fondamentalmente della percezione, infatti sale in quegli ambiti sulla posizione, che è l'allucinazione. Molte delle rappresentazioni di questo tipo e anche in base a quella che era l'esperienza del tempo di un'assunzione di sostanza lucida in realtà, quello che lì cercavano era una sorta di distorsione della qualitativa della coscienza che poteva arrivare fino ad un giorno lontano. E ogni volta che abbiamo un'alterazione qualitativa della coscienza abbiamo dei fenomeni di origine. È diverso rispetto al fatto di vivere, come capita per esempio al soggetto schizofrenico, esperienza lucidatoria a coscienza totalmente diversa.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora lascerei una parola per una replica a Tony D'Angelo.
Sì, infatti poi il terzo che avremmo dovuto vedere è World Movie.
Ma probabilmente lo vediamo comunque.
Ma più tardi. Kosharitz entra proprio in corrispondenza con quello di cui stavi parlando, in particolare per l'interferenza dei diversi regimi percettivi, no? Audiovisivi appunto. E poi perché lo stesso Scharitz, che ha scritto molto, pur soffrendo di, come dicevo prima, un disturbo bipolare, insegnava all'università, quindi era un professore come molti qua dentro, ed era però un artista che certamente attraversava davvero la multimedialità, non solo film, ma anche installazioni. E parlando del flickering, che poi vedremo così capirete per chi non lo sa cos'è, del flickering, dello scintillamento che non permette di identificare, quindi di assegnare una identità al colore, osservava che in realtà il flickering, che può sembrare semplicemente una ripetizione, ed è una ripetizione, ma è una ripetizione che fa differenza, impressiona, o meglio, colpisce percussivo, percussivo nei confronti della coscienza degli spettatori, che sono colpiti ogni volta sempre differentemente. E quindi in uno spettatore il flickering può suscitare tonalità emotive, diciamo così, depressive, e in un altro tonalità emotive euforiche, ecco, per usare un'espressione non della psichiatria, tonalità emotiva, diciamo che è filosofica. E quindi effettivamente c'è una strettissima correlazione tra la produzione, il fare artistico di questi filmmakers, anche di quelli del film strutturale, che ripeto sono più scientifici, decostruiscono l'illusione, e la ricezione, diciamo, spettatoriale, o meglio la soggettività dello spettatore. C'è un film, per esempio, di Landau, in cui proprio si dice con delle parole, insomma, che questo film non parla del regista, ma parla is about you, no? E quindi però è un'interpellazione che non tende a uniformare, appunto, che non tende a assegnare una identità né ai colori né agli spettatori. Il flickering di volta in volta può essere qualcosa che colpisce come una percussione, diversamente. Ecco, e quindi la ricchezza è proprio questo gioco continuo, questo differenziale continuo. Ecco, Flickering è proprio un differenziale, è una soglia che a sua volta genera differenze. Al di là dei contesti, che forse poi quelli sono più di cui parlavi tu, gli happening eccetera, che non riguardano tanto il film strutturale americano, però sì, la multimedialità in generale sì, facciamo Andy Warhol eccetera.
Bene, se non ci sono ulteriori osservazioni, io ringrazio Tony D'Angela e... magari speriamo di recuperare, se ci avanza qualche minuto, il film.